Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Telúrico, 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 telúrico.
Suena conmoción. Mano.
17:38 minuti, bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici, questa è Radio Popolare. Davide Facchini e Luca Gattuso vi danno il ben ritrovato in quella che sarà una puntata molto particolare per una serie di ragioni, no Luca?
Sì, è una puntata un po' strana questa qua di Muoviti Muoviti, perché oggi è un giorno strano per tanti motivi. Sicuramente è un giorno importante per quanto riguarda la storia di questo paese, perché oggi è l'anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone. Esattamente nel 1992, il 23 di maggio, ci fu l'attentato, la strage di Capaci, quindi andremo a ricordare questo momento. E poi comunque sappiamo che c'è una frattura abbastanza netta fra questi due temi. Comunque siamo in una situazione in cui questa città è stata attraversata la giornata di ieri da un evento che dal suo punto di vista è comunque un evento storico anche quello, ossia la conquista dello scudetto del Milan. Ieri sera tanti festeggiamenti, oggi ce ne sono altrettanti proprio durante la trasmissione, quindi nella seconda parte andremo a vedere quello che sta succedendo in quel di Milano anche per quanto riguarda questo aspetto.
Anche per fare un po' di radio di servizio, visto che è verosimile che metà della città sarà di nuovo bloccata dai festeggiamenti e dal passaggio del pullman della squadra. Ne parleremo però anche con una prestigiosa inviata nella seconda parte di trasmissione. Esatto. Come diceva giustamente Luca Gattuso, nella prima stiamo nel ricordo di quello che accade esattamente 30 anni fa, proprio a quest'ora.
E quando diciamo esattamente, noi non lo diciamo casualmente, perché proprio l'attentato avvenne poco prima delle 18.
C'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto e temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro.
L'avete sentita, l'avete riconosciuta la voce del giudice Falcone? Oggi non ci saranno le consuete, purtroppo necessarie o auspicanti frasi di pace di questo periodo, come da quando è iniziata la guerra in Ucraina, ma appunto gli file audio di questa prima parte e in chiusura di trasmissione andranno a ricordare alcuni dei passaggi delle interviste un po' più significative, non solo in sé per quello che diceva, ma significative anche per l'impressione che ci fanno, nonostante siano passati ben 30 anni. Evidentemente nel corso della trasmissione potrete intervenire scrivendoci sempre per tutta la trasmissione, per tutti e due gli argomenti di puntata, al 331 6214013, via SMS, via Telegram, e alla mail diretta@popolarenetwork.it. Per esempio, potreste raccontarci in maniera molto sintetica dove eravate quando avete saputo della strage di Capaci.
Quelle parole che abbiamo sentito poco fa del giudice Falcone sono parole tutto sommato premonitrici. Erano state pronunciate un anno prima, poco più di un anno prima, e lui già aveva preannunciato il fatto che dai suoi segnali, dai segnali che aveva ricevuto, dalle informazioni che aveva ricevuto, si prevedevano in tempi non molto lunghi degli eventi particolarmente gravi. L'abbiamo sentito proprio dalle sue parole, sono parole particolarmente pesanti risentirle anche a 30 anni di distanza, anzi a 31 anni di distanza dal momento in cui lui le aveva pronunciate.
Questa è Radio Popolare, questa è Muoviti, Muoviti. Tu Luca dove eri? Non quando è accaduto, ma quando l'hai saputo?
In quel giorno di maggio ero a casa mia, mi era arrivata la notizia, tra l'altro stavo ascoltando la radio e l'avevo sentita proprio da Radio Popolare, nel senso che mi ricordo che ero a casa quel pomeriggio e a un certo punto era arrivata questa notizia improvvisa, proprio anche perché si era saputa ovviamente per come era successa, come erano andate le cose, non molto dopo, e mi ricordo che stavo ascoltando proprio Radio Popolare che diede l'annuncio e lo seppi in quel momento.
Io da giovane liceale l'ho saputo al mattino dopo, perché era un sabato pomeriggio, per cui verosimilmente ero uscito. Mi sono svegliato la domenica mattina e mi ricordo la faccia breve, la faccia molto significativa di mio padre, che mi disse molto semplicemente: cazzo, hanno ammazzato Falcone.
E il mattino dopo sì.
Un omicidio sbagliato finora in seno a Cosa Nostra. Quando su uccisa dalla Chiesa tutti, questa volta hanno commesso l'errore storico. Poi hanno ucciso Chinnici, anche questo un errore storico. Poi hanno ucciso Montana e Cassarà ed è stato un errore storico. E continuiamo. Non hanno sbagliato. E hanno sempre indovinato.
(331) 621 4013. Luca ci scrive: ero in macchina, stavo tornando dalla Liguria, eravamo fermi in autostrada e faceva caldo. Dall'autoradio arrivò la notizia. Non mi vergogno a dire che piangemmo.
Jacopo invece si ricorda benissimo, andava alle elementari, giocavo fuori da casa di mia nonna, entrai e tutti erano in sala a guardare il telegiornale e mi dissero di fare silenzio. Probabilmente un bambino che è entrato proprio con l'entusiasmo che aveva in quei giorni e viene bloccato dalle notizie che arrivavano dal telegiornale.
Ero incinta, andavo a trovare amici, dalle TV acceso ho sentito, ho provato pena per il mio bambino che sarebbe nato in un mondo ingiusto. Lei è Paola.
Federica invece si trovava a Parigi per un viaggio premio, non aggiunge altro, e quindi la notizia di quello che era successo a Capaci, in questo tratto di autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi portava a Palermo, l'aveva raggiunta nella capitale francese. Ora andiamo a ricostruire, perché proprio siamo in questi minuti, esattamente 30 anni fa, abbiamo voluto ricostruire proprio passo passo quello che successe il 23 maggio 1992, lo ricostruiamo il 23 maggio 2022, esattamente quei minuti che portarono poi alle 17:56 e 48 secondi, così è stato ricostruito, all'esplosione della bomba.
Tra le 17 e le 17:40, quello che accade brevemente è che Salvatore Cancemi vede la macchina di Falcone che esce dal Palazzo di Giustizia a Roma e telefona al gruppo di attentatori riunito in una villetta di Capaci.
Ganci segue la macchina di Falcone e avverte quando giunge in aeroporto. Questa era la macchina che aspettava Falcone a Palermo, che Falcone arrivava in aereo da Ciampino, era partito alle 16:45 dall'aeroporto di Ciampino ed era atterrato appunto attorno alle 17, poco dopo le 17 all'aeroporto di Punta Raisi.
Antonino Gioè e Antonino Troia nel cunicolo sotto l'autostrada collegano il detonatore e il ricevitore e sistemano l'antenna esterna. L'esplosivo era stato sistemato 2 settimane prima.
Giovanni Brusca, che poi è colui che premerà il pulsante del telecomando che fece esplodere la bomba, è sulla collinetta di Capaci e Gioacchino La Barbera in un punto di osservazione a bordo strada a Villa Gazze di Carini. Gioacchino La Barbera era colui che doveva dare l'annuncio a Giovanni Brusca che stava arrivando il corteo di macchine di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e della scorta.
Tra le 17:40 e le 17:56 e 48 secondi, questo è quello che accade.
17.40. Giovan Battista Ferrante e Salvatore Biondo si mettono di vedetta all'aeroporto di Punta Raisi per controllare l'uscita del corteo della scorta del giudice. 17.43. L'aereo che trasporta Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo atterra a Punta Raisi. 17.51. Il convoglio, formato da 3 autovetture, parte verso Palermo. Quello che trasporta il giudice e la moglie è al centro. In questo momento Ferrante chiama... Gioè? In questo momento Ferrante chiama Gioè, che dopo aver collegato il ricevatore al detonatore con l'esplosivo nel cunicolo sotto l'autostrada Punta Raisi-Palermo, ha raggiunto Giovanni Brusca sulla collinetta di Capaci. 17.56. La Barbera da Villa Grazia di Carini... 17.56. La Barbera, da Villa Grazia di Carini, in una stradina che costeggia l'autostrada, segnala il passaggio del convoglio e indica la velocità del corteo. 17.56 e 48 secondi. Brusca aziona il telecomando che scatena l'esplosione. La prima auto viene investita in pieno. Il giudice e la moglie vengono feriti gravemente. Moriranno all'ospedale civico di Palermo.
L'orologio ferma alle ore 17.58.
L'epicentro è sempre in Sicilia e a Palermo in particolare. Non si può far parte e gestire Cosa Nostra se non hai il controllo del territorio nei punti cardini, altrimenti duri lo spazio di un mattino. E l'organizzazione di Cosa Nostra è un qualcosa che investe tanto a reticolo tutto il territorio che basta che solo alcuni diano gli ordini, perché poi tutto il resto diventa un fatto automatico.
Ero in Val di Sole, alla sede della scuola di canoa e rafting, dove lavorava mio figlio, lui è Piero.
Io avevo 10 anni e ero a casa di mio padre. Ricordo quell'evento per motivi stupidi. Era la prima volta che vedevo un'edizione straordinaria del telegiornale ed era la prima volta che vedevo dal vivo una bomba. Avevo sentito parlare degli attentati degli anni 70, ma per me le bombe erano quelle dell'A-Team. Palla di fuoco, gente che si butta a terra e dopo un attimo tutti di nuovo in piedi che si spazzolano via la polvere. Questo è T.
A pochi giorni dalla maturità non avevo ben chiaro chi fosse e cosa avesse fatto Falcone, eppure leggevo La Repubblica e spesso Il Manifesto. Ma la cosa che ricordo è la marmorea prof di chimica analitica che, il lunedì successivo, si appoggia al calorifero in classe e con voce tremante piange, chiedendo una riflessione su quanto accaduto.
Alba ci scrive: avevo appena avuto un bambino a New York l'11 aprile del 1992 e l'ho saputo dal New York Times. Era un giudice conosciuto e rispettato. Ho avuto lo stesso sentimento dell'altra ascoltatrice allora incinta. Che paese sarà l'Italia per mio figlio? Dopo 20 anni l'ho portato sulla sua tomba.
A 30 anni dalla strage di Capaci, questo è Muoviti Muoviti, Radio Popolare.
me dis, je vais reprendre mon train tout à l'heure et je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, faut pas que tu t'en fasses, tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve, mais toutes les autres non plus tu vas par là. Parce qu'après tout y'en a bien qui s'endorment dans leur baignoire, ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait, y'a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare, je te connais comme si je t'avais fait, et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça, de toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être, peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux, qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y'a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives, nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comar, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, 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 on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, approche-toi de moi, serre-moi fort, plus près, encore, avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare.
Rientravo a casa dal servizio civile a Quistello, in provincia di Milano, sulla vecchia e preziosa Fiat 126 della mamma. La gracchiante autoradio diede la notizia, guarda in faccia il mio commilitone Marco, chiedendo a lui se avevo capito bene. La radio ribadì la notizia. Ci fermammo in una stazione di servizio tra Cremona e Crema. Lacrime di disperazione e rabbia per 2 ore e mezza. Quando arrivammo a casa, ben oltre il previsto, non c'erano i cellulari al tempo, i miei mi accolsero con le lacrime agli occhi. E purtroppo non era finita.
Francesco invece scrive: io non ero ancora nato, quindi non ho un ricordo di quel momento, ma ricordo il giorno in cui mio padre mi raccontò la sua storia per la prima volta, anni dopo. 10 anni fa feci un viaggio a Palermo con il mio gruppo scout. Quello che provai fu impotenza e la voglia di cambiare questo mondo. Grazie per questo momento, grazie a te di averci ricordato un tuo ricordo che non è un ricordo, ma è comunque legato a una situazione che ha coinvolto tuo padre, che ti ha raccontato quelle cose.
Francesco ci scrive che aveva 10 anni, non se lo ricorda di preciso, però se lo ricorda lo stesso. Quella sensazione, quella rabbia. Mi ricordo dei ragazzi palermitani della mia età in corteo.
Le voci e le parole sono le uniche che accetto, questo è un commento di Paola, a differenza dell'ipocrisia di alcuni politici che si affannano a trovare la giusta parola.
Infine Francesco, buongiorno, io me lo ricordo nitidamente la strage del 23 maggio 92. Avevo 17 anni ed ero letteralmente appena tornato dal campetto di basket. Mi faccio un panino in cucina ed accendo la televisione. Il resto purtroppo è storia.
In questo momento ci sono ovviamente tutta una serie di iniziative che coinvolgono tutta la giornata a Palermo. Questa mattina c'è stato anche il presidente Mattarella presente in alcune cerimonie per ricordare Giovanni Falcone, per ricordare Francesca Morvillo, la moglie, per ricordare anche Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, che sono gli agenti della scorta che sono morti in quell'occasione. Furono 5 le vittime e 23 i feriti della strage di Capaci. Proprio in questi attimi, sono le 17:57 e 44 secondi, proprio in questo momento, esattamente 30 anni fa, esplodeva la bomba, e proprio in questo momento a Palermo, sotto l'albero di Falcone nella città di Palermo, viene suonato il silenzio con una tromba ed è il momento in cui la città si riunisce per ricordare il sacrificio sia degli uomini della scorta che del magistrato Giovanni Falcone che di Francesca Morvillo, morti il 23 maggio 1992 nella loro lotta per la giustizia e per combattere la mafia nella città di Palermo.
Fa impressione perché accadeva esattamente, esatto, 30 anni fa, proprio in questo momento.
E abbiamo sentito anche l'audio della polizia, in cui un poliziotto diceva che stava guardando proprio l'orologio che aveva la moglie di Giovanni Falcone, che segnava le 17:58, che poi si verificò che erano qualche minuto prima, ecco.
Noi abbiamo provato nel nostro piccolo a fare un ricordo di quello che accadde, coinvolgendo voi ascoltatori. La prima parte di Muoviti Muoviti, fatta in questo modo, si chiude qui. Torniamo subito dopo la pubblicità.
Se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso.
Scaramucci, I sing one love like Bob Marley.
Let your music play, let your music play.
Let your music play.
Let your music play, let your music play. Let your music play, let your music play. Let your music play, let your music play.
Radio Popolare, muoviti, muoviti. Quello che sta accadendo a Milano nelle ultime ore parte con un audio che arriva dalla nottata da Casa Milan.
Oh!
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 Vogliamo ringraziare tutti i tifosi dal nostro cuore. Grazie per questo anno. Senza di voi non era possibile. Ho una cosa da dire. Mi sentite? Milano non è Milan. Italia è Milan.
Vabbè, smetterà come calciatore, ma ha un futuro come capopopolo.
Ma sì, sembra... ma proprio, cioè, è il capo degli ultra. Ieri sera...
Mamma che tamarro in
realtà. Ieri sera ha preso la coppa, non la mollava più, la coppa del campionato, che gli è andata... Chi è il capitano? Romagnoli, credo che sia.
Sì, Romagnoli.
Gli è andata Romagnoli in campo. Da quel momento se ne è appropriato lui, non l'ha mollata più. Sul pullman te l'aveva lui, è sceso dal pullman con la coppa, davanti ai tifosi aveva la coppa, non mollava sta coppa e poi... ha fatto il capopopolo. Zlatan Ibrahimovic, 40 anni, che va per 41, ricordiamolo, aveva detto, aveva promesso, infatti ha fatto anche, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, aveva promesso che avrebbe portato il Milan allo scudetto quando era arrivato, che aveva 39-40 anni. Qualche giornalista aveva riso, lui se l'era legata al dito e ieri si è tolto il sassolino dicendo voi avete riso ed eccomi qua con lo scudetto. Ma dobbiamo andare in piazza.
Da Casa Milan in zona circonvallazione più o meno
Portella Milano,
Portello, Milano Portello, la milanesissima Giulia Stripoli.
Super milanesissima, super super milanesissima, sono qui davanti Casa Milan, tutta via Aldo Rossi, è praticamente invasa da Milano e da ogni persona che è venuta a festeggiare la propria squadra. Io direi di farvi sentire direttamente i tifosi che sono qui. Ragazzi, intanto, dove avete visto la partita ieri?
In giro per Milano, qua vicino a Casa Milan, come un confetto, poi quando abbiamo visto che stavamo vincendo,
poi che cosa avete fatto?
Andati verso il castello,
l'uomo. Tu hai perso la voce totalmente. A forza di spostò, qual è stato il primo spostò che hai fatto in assoluto?
Il generale all'Inter.
Non fare mai
tutti i nostri amici.
È stata bruciata una maglietta.
Ecco. Avete festeggiato abbastanza. Prima sensazione appena hai capito che ormai lo scudetto era vostro. Non tornare più a casa.
È stato in giro dalle 6 fino a 1:30 qua in Casa Milan.
Ecco.
In piedi a casa.
Inizia il festeggiamento perché iniziano ad uscire i tifosi, iniziano a saltare i tifosi, i giocatori. Sentite, potete chiaramente sentire, insomma, l'euforia generale. Ci siete?
Sì, ci siamo.
Senti, Giulia.
Non mi sentivo in assoluto.
Tranquilla.
Ma è già arrivato il pullman che devono, su cui devono salire i giocatori? C'è già il pullman o no?
Ci sono già i due pullman, per il momento adesso c'è solo un ordine di tifosi che sta aspettando impaziente che escano i giocatori e al momento ci sono ovviamente tutti i possibili fuochi che stanno uscendo, che stanno uscendo in cielo, i colori rosso-nero. Io faccio fatica anche a parlare perché forse è un delirio.
Stai saltando?
Sto anche tremando perché
il terreno 3
problema, perché praticamente saltano tutti e faccio fatica a rimanere in equilibrio, veramente, ovviamente anche perché al grido, insomma, e chi non salta nell'azzurro puoi immaginare cosa sta scatenando. Vorrei andare in giro a chiedere ad altre persone altre sensazioni. Ciao, tu ieri hai visto la partita? Dove l'hai vista? A casa di un mio amico. E poi sei uscita a passeggiare. E come sensazione così, a freddo?
Incredibile.
Sei contenta? Adesso cosa fai? Segui il pullman?
Sì, quel pullman con motorino.
Tu ti fai tutta la strada a seguire la strada.
Sì, testa.
E tutto il giorno, oggi, domani, ieri, oggi, domani, tutto il mese,
l'orato.
E dai.
Perché non ricominci a cantare?
Alza lì, la mattina. Radio Popolare?
Radio Popolare!
Oggi che cosa hai fatto? Sei andato in giro a festeggiare o...
Stamattina mi sono svegliato tardi perché ieri sera sono venuto a festeggiare fino alle 4.
Sei stato in Piazza Duomo a festeggiare?
No. Infatti che mi ha lavorato un po' e poi
giusto? Hai ragione.
Mi siamo in diretta?
Sì, siamo in diretta!
Salve mamma!
Sai che Giulia, brava, allora due cose, uno sul sono in diretta, io credo che io Gattuso, anche il direttore e molti degli ascoltatori hanno avuto un brivido di paura per quello che poteva uscire da quella bocca. Seconda cosa, non ho capito per quale testata giornalistica ti hanno scambiato, cos'è che ti hanno chiesto?
Milano News, qualcosa del genere, Milan News.
Senti, ma prego, vai Giulia, vai tu, vai libera.
No, volevo sapere un po' la vostra prima sensazione, che cosa avete provato, oppure...
Abbiamo pianto ecco, tutto.
Vedi, c'è qualcuno che si è lasciata le lacrime, sì, ti sei abbandonata alle emozioni più forti.
No, vabbè, pianto...
Dai, hai pianto, lo puoi dire, hai pianto, almeno per la squadra.
Avrei voluto piangere, ma non sono riuscito.
No,
è una sensazione indescrivibile dopo 11 anni. L'ultima volta che sono venuto qua avevo 11 anni, eravamo sempre noi e eravamo con i nostri genitori. Oggi
invece sei grande.
Non sono riusciti a venire per questo. Senti,
ma qualche rito scaramantico, qualche cosa preparatoria?
No, abbiamo guardato la partita, seduti nello stesso punto.
Tutto il campionato, te lo sei fatto sulla stessa sedia?
Stesso luogo, stesso tempo.
Anche con la stessa maglietta?
Maglietta, stesse mutande, no, veramente.
Senza averle lavate?
Stessa sciarpa di lana,
sì.
Adesso ce l'ho dietro. Però.
Ah, ok, giusto.
Anche se
poi c'erano
40 gradi di sciarpa di lana.
Con
lì, sempre quello.
Ci
fa
sta.
Niente. Le tradizioni sono...
Ed è servito, secondo te?
Certo. Ero pallonato esatto.
Va bene, Giulia.
Sì. Ci allora, risentiamo dopo.
Io direi quasi, rimaniamo in linea però.
No, se lei...
Se te la senti, rimani...
Resta in linea.
Rimano
qui.
Ok,
resta lì.
Rimani lì, grazie a Giulia Stripoli. Da Casa Milan, questa non è un momento di celebrazione?
No.
È un momento di cronaca.
Stiamo facendo
radio di servizio. Esatto. Per esempio Alice ci scrive, c'è una 90 ferma con quattro frecce in circonvalla che blocca il traffico all'altezza di Casa Milan. E poi, sempre per quanto riguarda, e questo è seriamente importante per tutti gli ascoltatori che stanno tornando da lavoro o che comunque siano in giro, il percorso del bus del Milan. Quindi Piazza Gino Valle, Viale Traiano, Viale Scarampo, Viale Renato Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, vabbè andiamo a vederlo, è qua,
sì.
Corso Sempione, via Canova, viale Milton, via Molière, viale Alemagna, via Paleocapa, piazzale Cadorna, foro Bonaparte, via Cusani, via Broletto, piazza Corduso, via Orefici, piazza del Duomo. Queste sono le strade che verranno verosimilmente bloccate da qua fino alla serata per il passaggio del pullman.
Una delle discussioni che ci sono state negli ultimi giorni è stato il fatto che ieri non ci fosse uno schermo gigante in cui i tifosi milanisti potevano seguire la partita. La cosa impressionante, qualcuno di voi sicuramente l'avrà visto nelle immagini, è che in realtà uno schermo gigante per il Milan, per seguire la partita del Milan, è stato fatto non a Milano, non in Italia, bensì a Tirana in Albania. E c'erano migliaia e migliaia di tifosi milanisti che hanno seguito la partita tifando come dei pazzi da Tirana in Albania. A Milano niente, ma a Tirana in Albania sì. E noi siamo in collegamento con Elton Guraniaku, il presidente del Milan Club Tirana. Buongiorno Elton Guraniaku.
Buongiorno.
Bene. Lei come sta?
Bene, bene, un po' stanchi dai festeggiamenti di sera, ma bene, bene.
Ecco, ricordiamo contenti. Che Elton Guraniaco, presidente del Milan Club Tirana, era a Reggio Emilia per seguire la partita, perché alcuni di voi del club siete venuti da Tirana a seguire la partita a Reggio Emilia. Quanti sì, eravate?
Siamo separati in due, questa è l'ultima giornata. Gli altri sono rimasti a Tirana per partecipare per l'organizzazione con il massimo schermo a piazza Bay, al centro di Tirana. Poi gli altri 12 membri dello staff del Milan Club sono andati.
È uno che interessa il spiegatato. Oggi la
situazione non mi così siamo divertiti un po' di sera.
Senti, noi ci siamo chiesti, ma come possiamo. Allora, le immagini dal centro di Tirana erano abbastanza impressionanti, perché le abbiamo fatte vedere qui in redazione e ci dicevano, vabbè, ma quello è Milano, cioè non è possibile che ci sia così tanta gente. Voi dovete immaginarvi esattamente, ascoltatore e ascoltatrice, la grande piazza, un mega schermo, tutti con i colori del Milan,
con maglie, sciarpe, tutto.
6-7 mila persone, sembravano 10 mila così a occhio. E il DJ, il DJ prima e dopo per la festa, cioè sembrava di essere in Italia, ma come mai sta cosa?
Sì, perché il Milan è il club più seguito a Tirana, in Albania, cioè noi abbiamo, quando abbiamo fondato il Milan Club, siamo in tanti, siamo arrivati a essere in tanti, sì, il Milan è il più grande club in Albania. Noi volevamo fare questa cosa perché abbiamo sentito i tanti che a Milano non vogliono fare il massimo schermo, c'erano cose così, non so, che chiedevano i tifosi, ma la tifosi di Milano non voleva fare, non aveva le possibilità di fare questo massimo schermo. E poi abbiamo deciso di chiedere a noi, al comune di Tirana, di farla a noi con il maxi schermo per tutti i nostri tifosi. E abbiamo avuto anche la disponibilità del sindaco di Tirana. E così per 3-4 giorni ci siamo preparati e abbiamo fatto questo evento, questa organizzazione. Anche noi non sapevamo che venivano così tanti, perché pensavamo che 1000, forse massimo 2000 c'erano. Poi abbiamo visto che sono venuti da tutte le città dell'Albania per seguire questa finale stagione, e così sono venuti quasi, non so, a me mi ha detto che erano quasi 6.000-7.000
6.000-7.000 persone. Ecco, Elton Guraniaco, presidente del Milan Club Tirana, ma il Milan è la squadra più tifata in Albania o, come in Italia si dice, è la Juventus la squadra più tifata?
No, in Albania è il Milan.
Ma perché?
Perché? Come mai?
Perché negli anni 90, quando è caduto il comunismo, sì, in Albania, noi abbiamo visto solo le TV, le prime TV sono state tutte italiane, e cioè in quel periodo il Milan era la squadra più vista da fuori, perché il Milan degli anni 90 era la squadra più forte al mondo, diceva in Europa, diceva in Italia. Poi c'era il Milan di Sacchi, di Van Basten, Gullit, di Rijkaard.
E quindi questo ha aggregato molti tifosi dell'Albania, perché era la squadra che in quel momento aveva più successo.
Aveva più successo. E poi, per esempio, il mio padre era milanista, seguiva tanto il Milan, cioè anche lui mi ha fatto milanista. E così penso che negli anni 90 c'era questa cosa così, perché il Milan era nei momenti più belli. E credo che questa cosa forse è stata quella che è.
Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon rientro in Albania da campione d'Italia.
Grazie mille.
È Elton Goraniaco, presidente del Milan Club Tirana. L'ultima cosa, hai preso qualche souvenir da portare dall'Italia legato allo scudetto, una sciarpa, una bandiera, qualcosa?
Abbiamo comprato oggi al Milan Store la maglia celebrativa del Milan. Poi abbiamo comprato anche la cartella dello sport con la prima pagina
del Milan. Giusto.
E così.
E quindi la portate e poi farete una festa anche al Milan Club Tirana, immagino nei prossimi giorni, con tutti i soci del club.
Pensato che fine settimana facciamo anche un'altra organizzazione, la grande festa del scudetto.
Grazie al Elton, al Milan Club Tirana, buon rientro, ciao.
Grazie a voi, buona serata. Ciao.
Dovere di cronaca.
Sì.
Era la teoria Agostoni. Quella che ha esposto Elton era esattamente la teoria Agostoni. Esatto. Caduto il muro, caduto il comunismo, accese le televisioni, la squadra che andava in quegli anni e pertanto e con grande ampio margine sulle inseguitrici era proprio il Milan.
Esatto, infatti quindi questo è il motivo del successo. In realtà non sapevamo però che il Milan fosse la squadra più tifata in Albania, poi l'abbiamo visto ieri dai numeri, però ci ha confermato Elton Guraniaco, il presidente del Milan Club Tirana, e crediamo che lo abbia fatto perché effettivamente è un dato reale e non per tirare acqua al suo tifo, che effettivamente la squadra più amata in Albania è quella dei rossoneri.
Questo è Salvini, giuro, no, giusto per fargli perdere un altro paio di voti, già sta andando malino. Questo era Salvini. E questo è pure Salvini. No, lo dico, beneficio di coloro che se la vivono bene, questa roba qua.
Esatto.
Che poi dovranno decidere prima o poi cosa fare dei loro voti. Noi dove torniamo?
18-21 minuti, adesso torniamo in piazza dalla nostra Giulia Stripoli, che è inviata là in mezzo a sti fanatici rossoneri. Però anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo una domanda che vogliamo girare. Oggi... gli sfottò fra interisti e milanisti, ma soprattutto dei milanisti nei confronti degli interisti, sul luogo di lavoro, sul luogo di studio, all'università, al liceo, quelli che fanno le superiori, agli istituti. Cioè, raccontateci come è stata vissuta la giornata, sia dal punto di vista attivo, cioè se voi avete fatto uno sfottò perché siete milanisti, sia dal punto di vista passivo, se voi magari avete deciso. Io so che c'è gente che oggi ha preso ferie, interisti che hanno preso ferie per non andare, perché così fanno sbollire un po' la cosa e domani dicono vabbè, è già passata, siamo già proiettati nel campionato 2022-2023. Quindi raccontateci via sms al 331-6214013 gli sfottò che avete fatto o subito in questa giornata dai tifosi avversari, o avete fatto ai tifosi interisti se siete milanisti a seguito della conquista dello scudetto. Torniamo in piazza davanti a casa Milan, Giulia Stripoli. Buonasera Giulia.
Eccoci, c'è qui in questo momento un silenzio quasi catartico, probabilmente perché stanno per uscire i giocatori e quindi si sono un attimo tranquillizzati gli animi, ma credo sia solo un clima preparatorio poi al boato finale, quindi se verrò interrotta da un rumore improvviso sapete perché. Nel frattempo approfitto per raccontarvi, prima è venuto un ragazzo che vedeva che insomma stavo chiedendo aneddoti e facevo domande e mi fa: io oggi ho chiamato il mio collega, il mio compagno di scrivania interista, gli ho fatto 43 telefonate e non ha risposto per tutto il giorno. 43, mi ha fatto vedere il cellulare con le chiamate aperte. Io immagino, ecco, che fortuna possa essere per oggi, per un tifoso interista. Ho altre persone che sono qui e ragazzi, allora, così siete qua e emozioni, sensazioni?
Forte emozione, forte sensazioni.
C'è stato un momento in cui hai titubato, in cui hai pensato no, non ce la facciamo quest'anno?
No, non si pensano queste cose.
Mai?
No, assolutamente.
Non c'è mai stato un momento in cui hai pensato non lo vinciamo?
Io, mi ha
figurati.
Senti, il migliore della stagione in assoluto?
Leao.
A parte
io.
Leao, vedi, per te invece?
Leao.
Sì, Leao, che vabbè, io sinceramente non sono una tifosa, però dico di sì, ok, io sto con voi, fantastico. Fantastico, bravi.
Grandissimo Leao, Raffaele Leao.
Esatto, in giro il Duomo, adesso seguiamo.
Quindi anche voi seguite tutto il Pullman?
Lo scooter fino in Duomo. Arriviamo a insultare un po' quelle merde in trisa.
Eccoli qua.
Un saluto a Flavio e Nino, state a casa sul divano e piangete.
Oh, questo ci piace, più che l'insulto, a me piace salutare Flavio e Nino, che stiano sul divano.
A casa sul divano e piangete.
Io posso mandare però un abbraccio solidale?
Mamma mia.
Un abbraccio solidale a Flavio e Nino. Io posso mandarlo.
Li abbracciamo, Flavio.
Senti, ma quanto ha speso sti ragazzi per i gadget della, come dire, della vittoria? In queste ultime ore, quanto hanno speso per comprare?
Quanto avete speso ultimamente per essere qui? Cioè,
i gadget?
A parte che vi vedo super, super attrezzati, hanno sciarpe, magliette, tu anche il casco rosso-nero, sei completamente rosso-nero.
La storica di papà,
che non si lava, non niente, va mantenuta così con il puzzo di sudore,
esatto,
proprio
in frito.
Sudore rosso-nero,
certo.
Ovviamente. Ma voi siete tutti di Milano, sì.
Sì.
Quanto hai speso per essere qui e per attrezzarti a ghindarti dal tifoso?
Un
davvero tifoso.
Soprattutto
quello che serve.
Molto costoso.
Quindi tu sei andato anche fuori, cioè il Milan è proprio ovunque. Quindi ieri l'avete vista lì. Quindi tu sei uno di quelli che probabilmente ha assolato la medaglia a pioggia.
Aperto di piedi della partita.
Quindi ci sono anche
la rete.
Perché sei entrato in campo?
L'erba del campo. Qua.
Sì, questi andranno mantenuti dentro una teca.
Cioè, questo si è preso l'erba del campo e la rete?
Questo...
Un pezzo c'è qui davanti a me, un pezzo della rete della porta e l'erba del campo.
Ma è un mito.
Ma aspetta, come pensa di conservarla l'erba del campo? In frigo?
Come la tieni? Cioè, quella tra un po' si secca.
Si mette in una busta e si teneva.
Così, per ricordo del grande momento.
Sì, digli che se lo ferma la polizia, la busta dell'erba, poi pensano cose strane.
Sì, vabbè.
Potrebbe essere. Comunque, qui ancora non si vede nessuno. Sento ogni tanto qualche urlo che proviene dal fondo. Io nel frattempo mi sono spostata nel retrocurva perché un po' più davanti all'entrata di casa Milan veramente non si poteva stare. Stanno praticamente saltando, non so come fanno, avranno dei polpacci veramente migliori dei calciatori questi tifosi. Incredibile, è fantastico. C'è il delirio. Ecco, adesso
credo
che siano per uscire.
Vediamo l'uscita.
Noi. Vabbè, è andata così come sapevamo. Io continuo a salutare Nino e.
Nino, quell'altro.
Non mi ricordo. Nino, salutiamo vabbè. Nino.
Nino e Flavio.
Flavio.
Un saluto popolare a qualche vostro amico interista o magari augurargli buona giornata.
Quattro carabinieri me lo bucate.
Eccoci qua. Noi ci salutiamo qui. Giulia,
Giulia, grazie mille. Giulia, grazie.
Va bene, grazie così.
Grazie, ciao, Giulia. Tu ciao. Continua a far finta di intervistarli, che loro sono contenti.
No, Giulia, 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 sei ancora lì?
Sì. Sì, sono qui, sono
allora,
qui.
Io però volevo chiederti una cosa. Tu che hai vissuto gli scudetti della Lazio e della Roma a Roma, ma questa ti sembra una sagra di paese rispetto a quello che fanno giù a Roma?
Beh, diciamo che noi siamo sicuramente più goliardi,
decisamente
molto più rumorosi, anche perché a Roma altro che due giorni di festa, nessuno si è azzardato ad andare al lavoro per un mese intero, certo. C'era a Roma.
La pinta
magica, pare.
Quindi, ti pare.
Ciao,
grazie, Giulia.
Giulia
Stripoli, ciao. Grazie mille.
Ciao.
Giulia Stripoli inviata in quel di, diciamo, zona Portello, Milano, Fiera Milano City, dove c'è la sede di Casa Milan, lì dove c'è la circonvallazione della 90 e della 91. Ci siamo capiti, se siete della zona di Milano, festeggiamenti. Fra un po' parte il pullman che non è ancora partito, probabilmente lo fanno partire un po' più tardi per smaltire il traffico di chi esce dal lavoro, perché 18:30 siamo proprio borderline per bloccare il traffico.
E comunque sappiate che a Roma, quando vincono lo scudetto, una settimana nessuno va a lavorare.
Sì.
E per la città succede di tutto, cioè lo stato di diritto, lo stato normale,
c'è,
la città,
c'è
delle cose,
c'è un calo delle valutazioni, diciamo, e del rispetto delle norme,
insomma. Buttano giù le raglie sui cofani delle macchine, le fanno lì così, giuro, non è una battuta. Noi torniamo domani con Muoviti Muoviti in una versione un po' più normale, per quanto possa essere normale la trasmissione. Ciao.